siamo tutti provvisoriamente valdesi, cattolici, forse anche cristiani, nel senso che è tutto provvisorio, la nostra identità ultima è ancora nascosta e ci sarà rivelata, e quindi è bene che noi ci abituiamo a quella che si chiama, anche i sociologi lo chiamano, la pluriidentità. Ecco, credo che soltanto così, cioè praticamente una identità aperta sia agli altri, sia a ciò che dobbiamo diventare. Siamo un progetto. C'è nella prima lettera di Giovanni un bellissimo versetto che dice: non è ancora stato manifesto quello che saremo. E dunque è in questa prospettiva di un compimento della nostra storia personale, collettiva, individuale e comunitaria, è in questa prospettiva di divenire che si colloca anche il movimento ecumenico e si colloca anche la serata di questa sera, per la quale anch'io devo dire ringrazio molto, sia per l'ospitalità graditissima. Anche questa ospitalità è naturalmente un segno di quello di cui vogliamo parlare, cioè dell'ecumenismo, e anche il carattere festoso, diciamo, di questa assemblea è incoraggiante, diciamo così, e quindi particolarmente gradita. Ora, quando dunque il tema è riforma protestante e riforma cattolica alla luce del Concilio Vaticano II, a che punto siamo con il dialogo ecumenico? Questo è il tema della serata. Quando è stato pensato, formulato, alcuni mesi fa, era prima delle dimissioni del Papa Ratzinger e prima della elezione di questo nuovo Papa. E allora quel tema, formulato prima di questi altri eventi, acquista alla luce di questi eventi imprevisti totalmente, imprevedibili anche, acquista un valore e un significato anche maggiore. Non c'è dubbio infatti che tra le riforme di cui parla il nostro tema, riforma cattolica, riforma protestante, potremmo aggiungere anche riforma ecumenica, tra le riforme si capisce una in qualche maniera prioritaria è appunto la riforma del papato, perché tutti sappiamo che proprio il papato, che è teologicamente, dottrinalmente il perno istituzionale della unità cattolica, è anche il motivo o uno dei motivi principali della divisione della cristianità, sia quella tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente nel 1054, sia quella tra protestantesimo e cattolicesimo all'interno della cristianità occidentale nel XVI secolo. Quindi questo Papa nuovo, nuovo come nome, nuovo come programma, che il nome appunto esprime, potrebbe forse essere colui che avvia quella riforma del papato che potrebbe dischiudere nuovi orizzonti all'unità cristiana. Ma non vogliamo caricare le spalle di questo nuovo papa con troppi pesi, e diciamo il nostro impegno ecumenico va avanti comunque, prescindendo da qualunque altra forza o istanza istituzionale. Quindi veniamo al nostro tema: riforma protestante, riforma cattolica. Io ho pensato di suddividere l'argomento in tre parti. Nella prima dirò quali elementi, tra virgolette, protestanti sono penetrati nel cattolicesimo romano attraverso il concilio. Voi sapete che il famoso vescovo ora defunto Lefebvre, uno dei motivi che addusse per criticare il Concilio Vaticano II e dissociarsi radicalmente dal suo messaggio complessivo, uno dei motivi principali fu appunto, lui diceva, il Concilio ha protestantizzato il cattolicesimo romano. Ora, questo non è vero, è un'accusa infondata, però contiene la famosa particella di verità. E la particella di verità qual è? È che il cattolicesimo romano, che per 450 anni era stato assolutamente impermeabile a tutto quello che anche soltanto lontanamente odorava di protestantesimo, con il Concilio Vaticano II invece è diventato permeabile e ha effettivamente accolto dei principi, degli elementi, dei valori, se vogliamo dire così, che sono o tipici o comunque fortemente sottolineati dal protestantesimo. Allora, in un primo tempo io indicherò questi elementi, in un secondo tempo dirò: ma questi elementi, chiamiamoli protestanti, che poi non è che fossero neanche, diciamo, esclusivamente protestanti, sono semplicemente elementi cristiani, elementi tradizionali, elementi biblici tratti dalla scrittura, dalla Chiesa antica, che appartengono anche alla tradizione cattolica, quindi diciamo è anche quello che il famoso teologo Congar chiamava con un'espressione francese il ressourcement, cioè il ritorno alle fonti, ma le fonti sono quelle della scrittura e quelle dei padri sostanzialmente. Quindi diciamo, molti di questi valori che io ora elencherò come valori protestanti, in realtà sono sì protestanti, ma non solo protestanti, sono in un certo senso anche cattolici, sono cristiani genericamente e generalmente cristiani. Dunque, ecco, allora poi in un secondo momento io dirò che cosa è successo a questi elementi protestanti inquadrati come sono stati inquadrati dal Concilio Vaticano II nella grande sintesi cattolica. Potrei quasi dire, come il Concilio ha cattolicizzato questi elementi protestanti, diciamo così, sono un po' schemi naturalmente, questo linguaggio è un po' schematico, ma rende grosso modo l'idea. E poi terzo punto, parlerò della seconda parte del nostro tema, a che punto siamo con il dialogo ecumenico. Dunque vediamo queste sette, io ho individuato sette principi, li posso soltanto elencare perché non c'è tempo naturalmente di dilungarsi, però servono a dare l'idea di questa, tra virgolette, 10.000 virgolette, protestantizzazione. Allora il primo è naturalmente la nozione stessa di riforma. Voi sapete benissimo, se conoscete un po' la storia della Chiesa, che il concetto di riforma è un concetto assolutamente tradizionale, e sapete chi sono quelli che più di ogni altro ha tenuto vivo e continuamente riproposto nella Chiesa e nella loro stessa storia la nozione di riforma? I monaci, il monachesimo. Il monachesimo è stato nella storia cristiana il grande motore dell'idea di riforma, ma non soltanto dell'idea. Anche loro si sono continuamente riformati, tanti ordini monastici non sono altro che la riforma di, prendiamo l'ordine benedettino, diverse riforme sono appunto ordini relativamente nuovi, relativamente diversi dell'unico ordine benedettino. Quindi del resto Lutero era un monaco, dunque il monachesimo ha questa passione per la riforma, a differenza del clero, che in generale non è. In generale, naturalmente, ci sono delle eccezioni, noi qui siamo in... nell'eccezione totale, ma in generale il clero non è riformatore, il monaco sì. E questa è anche, vabbè, ora non voglio perdere tempo a dire tutte le tensioni che nella storia della Chiesa ci sono state tra monachesimo e clero, proprio per questo motivo. Ma, quindi, la riforma, nel XIV secolo, nel XV secolo, quello che precede il XVI, che è il secolo della riforma, la nozione di riforma addirittura è stata applicata a un concilio. Il concilio di Costanza è stato convocato per tre motivi. Uno era la cosiddetta causa reformationis, cioè un concilio convocato per riformare la Chiesa. Dunque, era all'ordine del giorno la nozione di riforma, ma dopo quell'evento che è stato chiamato, a torto o a ragione, riforma protestante, se io lo dovessi definire, lo definirei altrimenti, ma è un altro argomento. Comunque, quel processo che poi è sfociato storicamente nella genesi del protestantesimo storico e che viene chiamato universalmente riforma protestante, da quel momento la parola riforma è diventato un tabù nel cattolicesimo, quando era applicata alla Chiesa. La Chiesa non si riforma, la Chiesa è la società perfetta, eccetera, eccetera. Quindi era una parola pericolosa, sospetta, da evitare. Il Vaticano II l'ha riabilitata l'ha reintrodotta nel linguaggio corrente relativo proprio alla Chiesa e ha anche rincarato la dose, parlando addirittura di continua riforma. E parlandone come di un obbligo spirituale al quale, dice il testo, Cristo stesso invita la Chiesa. Cioè la riforma non è qualche cosa che tu puoi fare o non fare, non è un optional, facciamo la riforma, no, non la facciamo, è troppo presto, eccetera, eccetera. No, è un imperativo, ma un imperativo che non viene da te, viene da Cristo. Dunque, un discorso straordinario, eccezionale, enorme, pieno di potenzialità, se preso sul serio, questa continua riforma, cioè il fatto che la Chiesa è in perenne rinnovamento, la sua vita non è altro che questo, una continua riforma. E questo è un elemento, diciamo, chiamiamolo protestante, è cristiano, è cristiano, non è protestante, però il protestantesimo l'ha preso nella sua bandiera, diciamo così, e anche il concilio. Secondo, la Chiesa, popolo di Dio. Ora, a voi probabilmente questo non vi evoca nulla di particolarmente rivoluzionario, perché è diventato quasi un discorso corrente, no? Ma quando è stato fatto e quando il capitolo sul popolo di Dio è stato posto nel documento sulla Chiesa, la Lumen Gentium, come viene chiamato dal titolo iniziale, dalle parole iniziali, quando è stato messo prima del capitolo 3 sulla gerarchia, la sacra gerarchia, prima c'è il popolo di Dio, guarda un po'. Cioè, praticamente, prima c'è il laico e poi c'è il clero al servizio del laico. Questo è il senso di questo capitolo 2. E questo è veramente, guardate, un principio tradizionalissimo nell'Antico Testamento. Che cos'è la Chiesa? È il popolo di Israele, un popolo. E nel Nuovo Testamento idem. C'è quel famoso versetto dell'Apostolo Paolo che dice che Cristo è la nostra pace, perché dei due popoli, cioè ebrei e pagani, ne ha fatto uno solo. Il popolo. Questa è la Chiesa è un popolo, e questo è quello che la riforma protestante ha affermato in tutte le tonalità possibili e immaginabili, dicendo che la Chiesa è assemblea, assemblea, uomini e donne, bambini, vecchi, eccetera. Questa è la Chiesa. Poi che ci siano i ministri, naturalmente, all'interno di questa comunità, va bene, sono necessari, sono utili, sono ottimi, ne abbiamo tutti bisogno, abbiamo tutti da usufruire del loro ministero, del loro servizio, però non sono loro la Chiesa. La Chiesa sono i laici, i famosi laici, il Laos Teu, il popolo di Dio. Questa è la Chiesa, nella quale ci sono anche i chierici, i pastori, i vescovi, i papi, eccetera, eccetera, ma sono dentro e al servizio del popolo. Non sono loro i rappresentanti della Chiesa, purtroppo lo sono ancora dappertutto, anche nel protestantesimo sovente sono i pastori, cioè una specie di clero con tante sfumature diverse, però mentre, ecco, questo capitolo 2 è una cosa formidabile, formidabile. Dunque, la Congregatio Sanctorum, la prima definizione della Chiesa in una confessione di fede protestante, 1530, la confessione di Augusta, la Chiesa è la Congregatio Sanctorum, cioè la congregazione, l'assemblea dei santi, cioè dei chiamati, degli eletti, di quelli che Dio chiama, uomini e donne, a costituire questa. Quindi effettivamente questo capitolo 2 è una, diciamo, una cosa, chiamiamola protestante, ma ripeto anche qui, non è protestante, è cristiana, semplicemente cristiana, fuori dal, diciamo, dal paradigma clericale che ha così profondamente segnato tutta la cristianità, contraddicendo la natura profonda della Chiesa come popolo di Dio. Terzo elemento, la collegialità. Anche questa è una categoria cristiana antica e che il protestantesimo però effettivamente ha molto valorizzato, sia a livello ministeriale sia a livello comunitario. A livello ministeriale, collegialità significa due cose. La prima è l'abbandono di una concezione monarchica del governo della Chiesa, sia locale, sia regionale, sia nazionale, sia universale, a favore di un governo appunto collegiale. La seconda è che nei rapporti tra le diverse chiese locali, collegialità che cosa significa? Significa sinodalità, cioè rete di comunità collegate attraverso una assemblea che le rappresenta e che tradizionalmente, fin dalla Chiesa antica, si chiama sinodo o concilio. Perciò collegialità e conciliarità o sinodalità sono tra loro intimamente collegate. La collegialità sfocia naturalmente nella conciliarità, e questa collegialità è stata, come sapete, la grande novità teologica del Concilio Vaticano II. Cioè, se uno deve dire, ma questo concilio teologicamente che cosa ha inventato, tra virgolette naturalmente, cioè qual è il concetto nuovo? La collegialità. La collegialità episcopale, ma appunto la collegialità. Vedremo che cosa poi è successo. Comunque, ad esempio, io appartengo alla piccola chiesa valdese, beh, per dirne una, ma potrei portare 10.000 esempi, ma questo lo conosco da lì dentro. Nella nostra chiesa è tutto collegiale, cioè non c'è a nessun livello una possibilità di decisione, di indicazione di linea, di scelte morali o dottrinali che non sia collegiale. per dire, per noi la collegialità è quasi una doppia natura, una seconda natura del nostro essere Chiesa, quindi per noi è musica alle nostre orecchie questo tema della collegialità. Quattro, il sacerdozio universale dei credenti. Il sacerdozio universale dei credenti, che è diventato una specie di bandiera del protestantesimo, in realtà è una dottrina biblica sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento. Vi risparmio le citazioni perché non abbiamo tempo, ma è diventata anche una dottrina del Concilio Vaticano II, il quale afferma che i laici, i semplici, come si dice, i semplici credenti, come se ci fossero dei credenti complicati, dei credenti, no, vabbè, dunque, vabbè, sono espressioni. Dunque, questi qua, questo concilio che cosa dice? Dice che i cattolici, mediante la fede, partecipano ai tre cosiddetti uffici, le tre funzioni di Cristo: Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo re. Allora, l'ufficio sacerdotale, che è il culto, la preghiera, l'ufficio profetico, che è l'insegnamento, la predicazione, e l'ufficio regale, che è il governo. Il re governa. Allora tu, laico, partecipi a queste tre funzioni di Cristo, non del Papa. Beh, io vi dico, di un cristiano non si può dire nulla di più. Cioè, quando tu hai detto questo, hai detto il top di quello che può essere un cristiano. Discorso del concilio. Ma è il discorso su cui Lutero, diciamo, è andato a nozze. A partire dal fatto che ha abolito la divisione tra clero e laicato, che è quella, diciamo, fondamentale. Vedremo anche qui che cosa è successo a questo sacerdozio universale dei credenti, cioè in quanto credente sei con Cristo, in Cristo, sacerdote, profeta e re, cioè eserciti queste tre funzioni costitutive della comunità cristiana. 5. Un quinto elemento, chiamiamolo protestante, è presente nei documenti del Concilio nel capitolo sesto della una costituzione dogmatica che si chiama Dei Verbum, che si occupa della parola di Dio nel suo rapporto con la tradizione e con il magistero. Allora, in questo capitolo 6, se voi avete i documenti conciliari a casa vostra, io vi prego francamente di andarlo a rileggere, perché è stupendo, nel senso che desta stupore. Tanto è bello, tanto è profondo, tanto è vero. Sentite qua. È necessario che tutta la predicazione della Chiesa, come la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. pensate, nutrita e regolata. E ancora, nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della Chiesa e per i figli della Chiesa, saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale, sorgente pura e perenne, sorgente, cioè la tua vita spirituale nasce lì. Ma cosa volete dire di più e di meglio? E così pure. Ah, è dunque necessario che i fedeli abbiano ampio accesso alla Sacra Scrittura, dato che, come diceva San Girolamo, l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Così pure lo studio delle sacre pagine sia l'anima della teologia. E i membri del clero, principalmente i sacerdoti, conservino un contatto continuo con le scritture mediante la sacra lettura e lo studio accurato. Ecco. Guardate che Lutero non avrebbe potuto scrivere qualcosa di meglio. Sesto, la libertà di coscienza e di religione. Non so se sapete che è la prima volta nella storia della Chiesa Cattolica che un concilio ha affrontato il problema della libertà di religione affermandola come un diritto umano fondamentale contro la tradizione cattolica, diciamo secolare, non voglio dire millenaria, ma sicuramente secolare, che ha sempre sostenuto il contrario, affermando che solo la verità ha diritto alla libertà, l'errore no. Ma chi stabilisce qual è la verità e qual è l'errore? La Santa Chiesa Cattolica Romana. Allora il Concilio ha fatto un discorso diverso, se ho letto bene. Sentite qua. La coscienza, non retta coscienza, come ha detto Ratzinger, no, la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo. Non del cristiano, dell'uomo. Dove egli si trova solo con Dio. Quando mai? C'è sempre qualcuno in mezzo. No, solo con Dio. Queste sono cose formidabili, sono cose stupende. La cui voce risuona nell'intimità propria. Guardate, un protestante liberale dell'Ottocento avrebbe detto amen. Ma lo diciamo anche noi, lo diciamo anche noi, amen. E ancora, Vangelo di Cristo, in quanto proclama la libertà dei figli di Dio, onora come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione. La sua libera decisione è sacra. Voi capite che noi queste cose non le abbiamo più sentite, purtroppo. Abbiamo sentito i soliti discorsi sulla retta coscienza, che poi sovente vuol dire diretta, la coscienza diretta, cioè la coscienza che io dirigo. Ma io posso anche dirigerla. Questo non è soltanto il Papa, anche il pastore Paolo Ricca può benissimo essere uno che dirige. E Lutero, guardate, Lutero ha capito, e lui, sapete con che cosa polemizza? Con quello che lui chiama il prete interiore. Cioè quando tu, ma questo l'ho sperimentato anch'io facendo il pastore, è molto facile diventare prete interiore, capisci? Cioè entrare nell'anima dell'altro. E Lutero diceva: no, tu devi restare prete esteriore, al servizio dell'anima, sì, ma non devi entrare nell'anima, non devi diventare prete interiore, capito? Non devi dirigere la coscienza, la devi liberare, devi dare la coscienza della libertà alla coscienza, non dirigere, capito? Queste sono cose grosse, molto importanti, ma questi discorsi non li abbiamo, almeno io non li ho più sentiti, ho sentito altre cose che vanno nella direzione opposta a quella indicata dal Concilio. E questa libertà di coscienza, beh, ripeto, è un valore universale, è un valore cristiano. Certamente il protestantesimo ha valorizzato, l'ha valorizzata. Se pensate a Lutero davanti alla dieta di Worms, che dice: la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e non è bene andare contro la propria coscienza, e quindi mi rincresce, ma non ritratto nulla di quello che ho detto. Quindi questo discorso è un elemento non protestante, ma che il protestantesimo ha molto sottolineato. Infine l'ultimo punto, l'ecumenismo. E qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma non voglio stancarvi troppo. Allora, che cosa c'è qui di fondamentale? Tante cose, qualcuna la diremo dopo, ma la cosa principale, sapete qual è? È che il Concilio Vaticano II ha capovolto, dico capovolto, il giudizio che illustri pontefici romani, in particolare Pio XI, con l'enciclica Mortalium Animos del 1928, aveva dato sul movimento ecumenico un giudizio totalmente negativo, dicendo che il movimento ecumenico era una assurdità, una insensatezza. Perché? l'unità. Come se l'unità non ci fosse, ma l'unità c'è, è a Roma, col Papa e sotto il Papa. Cosa vai a cercare col tuo movimento ecumenico? Un'unità che è lì, grande e bella, davanti ai tuoi occhi. Apri gli occhi, riconosci che l'unità c'è già e che non ha nessun senso volerla cercare. Capito? Questo diceva Pio XI, 1928. Il movimento ecumenico è assurdo.